Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Alla svolta della strada apparve agli occhi dei viaggiatori il castello di Lavalliere. Poi, più lontano un quarto di lega all'incirca, la Casa Bianca, incorniciata dai suoi sicomori, si disegnò nello sfondo di un folto di alberi che la primavera incipriava di una neve di fiori. Dal cancello si vedevano alcuni orti tenuti con la massima cura, un cortile assai spazioso in cui scalpitavano impazienti vari destrieri custoditi da servi con diverse livree e una carrozza a cui erano attaccati due cavalli. «O sbagliamo o quell'uomo ci ha ingannati», disse D'Artagnan. «Non può essere che Athos abiti lì. Dio mio, che sia morto, che la proprietà appartenga a qualcuno con il suo nome, smonta Planchet e vai a informarti. Confesso che io non ne ho il coraggio». Planchet smontò. «E dirai che un gentiluomo, passando di qui, desidera aver l'onore di riverire il signor Conte de la Fère, e se sei contento delle informazioni avute, allora di pure il mio nome». Planchet, trascinando per la briglia il cavallo, si avvicinò alla porta, suonò il campanello e subito si presentò a riceverlo un servitore con i capelli bianchi e il busto dritto, nonostante l'età. «Sta qui il signor Conte de la Fère?» domandò Planchet. «Sì, signore», rispose il domestico a Planchet, che non indossava la livrea. «È un signore ritirato dal servizio militare, non è vero?» «Precisamente». «E che aveva un servo chiamato Grimaud», seguitò Planchet, che con la solita prudenza non credeva mai troppe le informazioni. «Il signor Grimaud è per il momento assente dal castello», replicò il servitore, cominciando a guardare da capo a piedi Planchet, poco avvezzo com'era a simili interrogatori. «Allora», esclamò Planchet tutto allegro, «capisco che è proprio il conte de la Fère che cerchiamo noi. Quindi favorite aprirmi, poiché desidererei annunciare al signor conte che il mio padrone, un gentiluomo suo amico, è qua e vorrebbe salutarlo». Il servitore aprì il cancello e precedette Planchet, il quale fece segno a D'Artagnan che, palpitando più che mai, entrò a cavallo nel cortile. Quando Planchet fu in cima alla scalinata, udì una voce che usciva da una sala al piano terreno e che diceva: «Ebbene, dov'è quel gentiluomo e perché non condurlo qua?» Quella voce, che giunse sino a D'Artagnan, ridestò nel suo cuore mille sentimenti, mille ricordi da lui dimenticati. Saltò giù dal cavallo, mentre Planchet, con il sorriso sulle labbra, avanzava verso il padrone di casa. «Ma io lo conosco, quel giovanotto», disse Athos, comparendo sulla soglia. «Ah, sì, signor conte, mi conoscete, e anch'io vi conosco bene. Sono Planchet, signor conte, Planchet, sapete pure, ma l'onesto servitore non poté dire altro, tanto lo aveva colpito l'inatteso aspetto di quel gentiluomo». «Come Planchet?» esclamò Athos. «E forse qui D'Artagnan?» «Eccomi, amico, eccomi, caro Athos!» gridò D'Artagnan, balbettando, quasi barcollando. A quelle parole una visibile commozione si dipinse sopra il bel volto e i calmi lineamenti di Athos. Fece due passi rapidi verso D'Artagnan, senza togliere lo sguardo da lui, e lo strinse teneramente tra le braccia. D'Artagnan, rimesso dal suo turbamento, lo strinse a sua volta con una cordialità che brillava di lacrime nei suoi occhi. Athos gli prese allora una mano che strinse tra le sue e lo condusse nel salone, dove era riunita parecchia gente. Tutti si alzarono. Thank you. Athos era pochissimo invecchiato. I suoi begli occhi, liberi da quel cerchio paonazzo che segnano le veglie e le orge, sembravano più grandi e di un fluido più puro che mai. Il viso, un poco allungato, aveva acquistato in maestà ciò che aveva perduto in agitazione febbrile. La mano, sempre mirabilmente bella e nervosa, nonostante la morbidezza delle carni, risplendeva sotto il manichino di merletto, come certe mani del Tiziano e di Van Dyck. Sembrava più agile di una volta e le spalle, stese e larghe, denotavano vigore non comune. I lunghi capelli neri, sparsi appena di qualche capello grigio, gli ricadevano elegantemente sulle spalle, ondulati come per una piega naturale. La voce era sempre fresca, quasi avesse avuto soltanto 25 anni. I denti bellissimi, conservatisi bianchi e intatti, davano un inesprimibile incanto al suo sorriso. Frattanto, gli ospiti del conte, accortisi dalla impercettibile freddezza della conversazione che i due amici ardevano di desiderio di trovarsi soli, cominciarono a preparare con tutta l'arte e la cortesia di un tempo la loro partenza, quel cerimoniale della gente di alto ceto, quando c'era ancora gente di alto ceto. Ma echeggiò nel cortile un gran rumore di cani abbaianti e varie persone dissero al tempo stesso: «Ecco Raoul che ritorna!» Al nome di Raoul, Athos guardò D'Artagnan e sembrò spiare la curiosità che questo nome doveva fargli nascere sul volto, ma D'Artagnan non capiva ancora nulla, non si era ancora ripreso dal suo primo stupore. Si voltò quindi, quasi meccanicamente, quando un bel giovane di 15 anni, vestito con semplicità, con un gusto perfetto, entrò nel salone togliendosi con molta grazia il cappello adorno di lunghe piume rosse. Eppure quel nuovo personaggio, affatto inatteso, lo colpì. Una moltitudine di idee nuove gli corse alla mente, spiegandogli con molta approssimazione il cambiamento di Athos che sino allora gli era sembrato incomprensibile. Una singolare somiglianza fra il gentiluomo e il ragazzo gli chiariva il mistero di quella vita rigenerata. Attese, guardando attento e ascoltando. «Già di ritorno, Raoul?» disse il conte. «Sì, signore», rispose rispettosamente il giovane. «Ma che avete, Raoul?» disse Athos con ansia. «Siete pallido, mi sembrate agitato». «Perché», replicò il giovane, «è accaduta una disgrazia alla nostra piccola vicina». «Madamigella della Valliere?» disse vivacemente Athos. «Come, come?» domandarono parecchie voci. Passeggiava con la governante Marceline nel recinto dove i boscaioli squadrano gli alberi, quando io, passando a cavallo, l'ho vista e mi sono fermato. Anche lei mi ha visto e nel saltar giù da un mucchio di legna dove era salita, la povera bimba ha messo un piede in fallo, è caduta e non ha potuto alzarsi. Credo che si sia rotta una caviglia. «Oh mio Dio!» disse Athos. «E Madame de Saint-Rémy e sua madre è stata avvisata?» «No, signore, Madame de Saint-Rémy è a Blois con la duchessa d'Orléans e io, nel timore che i primi soccorsi le siano stati apprestati con poca abilità, sono corso a domandarvi consiglio». «Ma dov'è adesso Louise?» chiese il conte. «L'ho portata sin qui, signore, l'ho sistemata in casa della moglie di Charlot, che frattanto le ha fatto mettere i piedi nell'acqua ghiacciata». Dopo questa spiegazione, che aveva offerto un pretesto per alzarsi, gli ospiti di Athos si accomiatarono. Il vecchio duca di Barbè soltanto, che si sentiva di famiglia in virtù di un'amicizia di 20 anni con la casa di Lavalier, andò a vedere la piccola Louise che piangeva e che, scorgendo Raoul, si asciugò i begli occhi e subito sorrise. Allora gli propose di condurre con sé a Blois, nella sua carrozza, la piccola Louise. «E avete ragione, signore», disse Athos, «così giungerà più presto la sua madre, in quanto a voi, Raoul, sono sicuro che avete agito sventatamente e che avete un po' di colpa». «Oh, oh no! No, no, ve lo giuro!» esclamò la fanciulla, mentre il giovane impallidiva l'idea di essere forse causa di quell'infortunio. «Ah, signore, Vi assicuro, balbettò Raoul. Intanto andrete a Blois, aggiunse il conte benevolmente. Presenterete a Madame di Saint-Rémy le vostre scuse e le mie, e poi ritornerete. Sulle guance del giovane ricomparvero i bei colori. Consultato il conte con lo sguardo, riprese nelle sue braccia vigorose la fanciulla che posava sulla spalla di lui la testa indolenzita eppure sorridente. L'adagiò piano piano nella carrozza, quindi saltando a cavallo, con l'eleganza e l'agilità di un esperto cavallerizzo, dopo aver salutato Athos e D'Artagnan, si allontanò rapidamente, rimanendo a fianco dello sportello della carrozza, verso il cui interno rimasero costantemente fissi i suoi occhi. D'Artagnan era rimasto durante tutta quella scena con gli occhi attoniti e la bocca quasi spalancata. Aveva trovato le cose tanto poco conformi alle sue previsioni che la meraviglia lo aveva come istupidito. Athos lo prese per un braccio e lo condusse in giardino. «Mentre allestiscono la cena», disse sorridendo, «non vi crescerà, mi figuro, amico, di mettere in chiaro questo mistero che vi dà da pensare». «Così è, signor Conte», rispose D'Artagnan, il quale a poco aveva sentito riprendere da Athos l'immensa superiorità aristocratica che aveva sempre avuto. Athos lo guardò con il suo dolce sorriso. «Prima di tutto, caro D'Artagnan», replicò, «qui non c'è, signor Conte. Se vi ho chiamato cavaliere è stato per presentarvi ai miei ospiti e affinché sapessero chi siete. Ma per voi, D'Artagnan, sono, lo spero, sempre Athos, vostro compagno e vostro amico. Preferite forse il tono cerimonioso perché mi siete meno affezionato?» «Oh, Dio me ne liberi», disse il guascone, con uno di quei lieti impeti di gioventù che tanto di rado si ritrovano nell'età matura. «Dunque torniamo alle nostre usanze e per cominciare siamo franchi. Tutto vi sorprende qui, eh?»
«Moltissimo.»
«Sono ancora giovane, non è vero?» disse Athos. «Nonostante i miei 49 anni, sono tuttavia riconoscibile.»
«Anzi», disse D'Artagnan,
pronto a portare all'eccesso la raccomandazione di franchezza fattagli da Athos. Non lo siete affatto.
Ah, capisco, disse Athos, con lieve rossore. Tutto a fine. La follia come ogni altra cosa.
E poi mi pare che sia accaduto un cambiamento nel vostro stato di fortuna. Avete un'ottima abitazione. Questa casa, mi figuro, è vostra.
Sì, è quel piccolo possedimento, lo sapete, amico, che vi dissi di aver ereditato quando lasciai il servizio.
Avete parco, cavalli, munta.
Athos sorrise.
Mio caro, il parco è una ventina di iugeri, disse, compresi gli orti e i pascoli. I cavalli sono in numero di due, si intende che non conto quello con gli orecchi e la coda mozza del mio servitore. La muta si riduce a 4 cani da punta, 2 levrieri e a 1 cane da ferma. E, soggiunse Athos, sorridendo, tutta questa muta di lusso non è nemmeno per me.
Si capisce, è per il giovanotto, per Raoul, disse D'Artagnan.
E D'Artagnan guardò Athos con un sorriso involontario.
Avete indovinato, amico, rispose Athos.
E quel giovanotto è vostro ospite, vostro figlioccio, forse vostro parente.
Oh, come siete cambiato, Athos mio.
Quel giovane, rispose Athos con calma, è un orfanello, abbandonato da sua madre in casa d'un povero curato di campagna. Io l'ho mantenuto, allevato, e deve esservi affezionato assai. Credo che mi ami come se fossi suo padre. E specialmente sarà molto grato.
Oh, in quanto a gratitudine, disse Athos, è scambievole.
Io gli devo quanto lui deve a me, e se a lui non lo dico, lo dico però a voi. Sono io che devo essergli obbligato.
E come mai? Disse il moschettiere sorpreso.
Eh sì, fu lui che determinò in me il cambiamento che vedete. Mi disseccavo come un povero albero isolato a cui nulla importi sulla terra. Occorreva un affetto profondo per farmi rimettere radici nella vita.
Un amante? Ero troppo vecchio. Amici? Non ne avevo più accanto a me.
Ebbene, quel fanciullo mi fece ritrovare tutto ciò che avevo perduto.
D'Artagnan guardava Athos con ammirazione crescente, mentre passeggiavano sotto un pergolato attraverso il quale filtravano obliquamente alcuni raggi del sole al tramonto. Uno di quei raggi dorati illuminava il viso di Athos. E i suoi occhi sembravano, a loro volta, riflettere quel fuoco tiepido e calmo della sera.
Thank you.
Il ricordo di Milady si presentò alla mente di D'Artagnan. «E siete felice?» domandò all'amico. L'occhio vigilante di Athos penetrò sino in fondo al cuore di D'Artagnan e parve leggervi il suo pensiero. «Felice per quanto sia dato a una creatura di Dio, di esserlo in questo mondo. Ma terminate di esprimere il vostro pensiero, perché non me lo avete detto tutto. Siete terribile, Athos, e nulla si può nascondervi», disse D'Artagnan. «Ebbene sì, volevo domandarvi se avete talvolta qualche inatteso impulso di terrore che somigli ai rimorsi», continuò Athos. «Finisco la vostra frase, amico. Sì e no. Non ho rimorsi, perché quella donna, io credo, meritava la pena che subì. Non ho rimorsi, perché se l'avessimo lasciata vivere, avrebbe senza dubbio proseguito l'opera sua di distruzione. Ma ciò non vuol dire che io sia convinto che avessimo diritto di far ciò che facemmo. Forse ogni sangue versato vuole un'espiazione. Lei compì la sua. Chissà che a noi non rimanga da compiere la nostra». «Anch'io pensai qualche volta come voi», disse D'Artagnan. «Aveva un figlio, quella donna?» «Sì». «Deve avere 23 anni», mormorò Athos. «Io penso spesso a quel giovane D'Artagnan. È strano, io lo avevo dimenticato». Athos sorrise mestamente. «E di Lord Winter avete notizie? So che era in gran favore presso il re Carlo I. E la regina? Quale regina? Enrichetta d'Inghilterra, figlia di Enrico IV. È al Louvre, come sapete». «Sì, ed è sprovvista di tutto, non è vero? Dicono che nei rigidi freddi di quest'inverno la sua figliuola malata abbia dovuto restarsene a letto per mancanza di legna, capite?» soggiunse Athos, stringendosi nelle spalle. «La figlia di Enrico IV tremare di freddo per non avere due fascine da accendere. Perché non venne a chiedere ospitalità al primo di noi invece di domandarla a Mazzarino? Nulla le sarebbe mancato». «La conoscete voi dunque, Athos?» «No, ma mia madre la vide bambina. Non vi ho detto mai che mia madre era stata dama d'onore di Maria de' Medici?» «Oh, no, mai. Voi non le dite certe cose, Athos?» «Oh sì, anzi, sì. Come vedete, ma bisogna che ne capiti l'occasione». «Porthos non l'aspetterebbe con tanta pazienza», disse D'Artagnan sorridendo. «Ognuno ha la sua natura, mio caro D'Artagnan. Nonostante un po' di vanità, Porthos ha qualità eccellenti. Lo avete rivisto?» «L'ho lasciato 5 giorni fa», rispose D'Artagnan. E raccontò con tutto il suo brio guascone le magnificenze di Porthos nel suo castello di Pierrefonds. «Scopro», disse Athos, sorridendo di quell'allegria che gli ricordava i loro bei giorni, «scopro che in passato abbiamo formato una società d'uomini ancora tanto legati l'uno all'altro, nonostante 20 anni di separazione. L'amicizia pone radici molto profonde nei cuori onesti. D'Artagnan, credete a me, i malvagi soli negano l'amicizia, perché non la comprendono. E Aramis? Ho visto anche lui», disse D'Artagnan, «ma mi è sembrato freddo». «Ah! Avete visto Aramis?» rispose Athos, guardando D'Artagnan con il suo occhio indagatore. «Ma fate addirittura un pellegrinaggio al Tempio dell'Amicizia, come direbbero i poeti». «Eh sì», rispose D'Artagnan imbarazzato. «Aramis, lo sapete», continuò Athos, «è naturalmente freddo, e poi è sempre coinvolto negli intrighi di donne. Credo che ne abbia nel momento uno complicatissimo», disse D'Artagnan. Athos non rispose. «Non è punto curioso», pensò D'Artagnan. In quel momento si udì il passo di un cavallo. «È Raoul che ritorna», disse Athos. «Avremo notizia della povera bambina». Infatti il giovane comparve al cancello e rientrò nel cortile tutto coperto di polvere. Quindi, smontato da cavallo e consegnato a una specie di palafreniere, venne a salutare il conte e D'Artagnan con rispettosa gentilezza.
Paolo Bonacelli ha letto 20 anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.